questo racconto che vogliamo fare delle età della vita. Questa mattina vorremmo insieme toccare le prime due età della vita, che sono poi decisive per sempre, no? E che sono l'infanzia e la fanciullezza, chiedendoci qual è il Vangelo di queste età. Cioè, il Vangelo di Dio, la buona notizia di Dio, ci viene data con la vita, no? Allora, l'infanzia, quale rivelazione di Dio, quale grazia di Dio, quale buona notizia per l'uomo contiene? Qual è il tesoro dell'infanzia e della fanciullezza? E quindi qual è la fede con cui noi dobbiamo accogliere il dono di Dio, no? Quindi indicheremo per tutte e due le età il tesoro, il Vangelo di quell'età, e poi indicheremo, non potendo ragionarci troppo, ma indicheremo quali sono nella maniera nostra di educare di oggi e nella cultura nella quale noi ci troviamo, quali sono i pericoli di perdere quella grazia lì, quel Vangelo lì. Quali sono gli ostacoli a cogliere la buona notizia che sta nell'infanzia e nella fanciullezza? Questo è il tentativo di questa proposta che facciamo. E cominciamo con l'infanzia. Qual è il tesoro dell'infanzia? Il tesoro dell'infanzia è evidente, è il fatto che la vita si apre in maniera sorprendente. Cioè diventare bambini, venire al mondo, vuol dire trovarsi miracolosamente di fronte alla strada, no? E questo suscita la meraviglia. Cioè la fede, guardando l'infanzia, si chiama meraviglia. E il bambino, la meraviglia, questo tipo di fede, che è lo stupore d'aver davanti la strada, che miracolosamente è stata aperta da qualcuno, no? Il bambino, anche prima di parlare, prima di riflettere, questa roba qui ce l'ha sulla faccia, negli occhi. Il bambino è l'uomo stupito perché ha ricevuto un grande regalo. Il suo cuore è spaccato da questa fiducia che lo anticipa, da questa certezza di essere conosciuto, voluto, atteso, anticipato, da questa grazia o benedizione. La generazione come benedizione di cui parla continuamente la Bibbia, la forma che Dio ha di essere buono con gli uomini è anzitutto di farci uomini e di chiedere a un papà e una mamma di far su degli uomini. La forma radicale della grazia di Dio nel mondo è la generazione dell'uomo, è la procreazione e l'educazione dei figli. Quindi la meraviglia è del figlio, ma la meraviglia è anche dei genitori. Il nome umano della grazia che ci viene data quando diventiamo genitori, l'essere trasformati da una coppia, un uomo e una donna che si amano, in genitori, la parola con cui si dice questa grazia è la meraviglia. I genitori dall'arrivo del figlio sono gratificati, ricevono grazia del figlio. Ma questo non è appunto un modo di dire. Vengono davvero ingranditi, allargati, il cuore dei genitori si allarga, ma non avete visto certi giovani, soprattutto maschi, io vedo. Ci sono dei ragazzotti che quando si sposano sono lì un po' impacciati, quando gli arriva un figlio sono degli angeli, capito? Li vedi, non li conosci più, è arrivato un figlio, sono diventati papà. Cioè sentono appunto che il loro cuore si allarga e fanno delle cose che non avrebbero mai pensato di fare. Si trovano a pensare e a sperare cose che non avrebbero mai osato neanche immaginare. E la loro casa, che loro avevano preparato per punto e per segno, il lettino del bambino, la coperta con sui disegnini, poi giocattolini, sta roba qui, che loro credevano di conoscere per filo e per segno, quando arriva il figlio, con gli occhi e le attese del nuovo arrivato, questa casa qui da plastica che era, perché le nostre case sono di plastica, no? Si trasforma in realtà in qualcosa di molto più grande. Cioè, quando arriva il figlio, si vedono delle cose che prima non vedevi. Per esempio, tu lo porti in via Corridoni con la carrozzina, ti accorgi subito che la sporcizia dell'aria, delle strade, la fretta, l'indifferenza della gente, la maleducazione, la prepotenza, ti accorgi subito, magari tu la settimana prima facevi lo stesso. Adesso che c'è qui il bambino, capisci che sta roba qui non va bene così. Capisci appunto che è sgradevole, ma che è brutta sta maniera di fare per accogliere gli uomini. E anche la casa tutta perfettina delle coppie, no? Quando si sposano le coppie fanno su la casa perfettina. Ma tante volte è proprio un po' freddina, capito, eh? Quando arriva il bambino diventa il luogo magico, capace di rappresentare agli occhi del bambino il mondo intero come accogliente, affidato. Cioè adesso capisco che la mia casa è stata fatta perché chi ci abita capisca cos'è il mondo. E guardi il mondo con quello sguardo come fa il bambino, così come apparve per la prima volta al Creatore, il quale si fermò tutte le opere che faceva, doveva fermarsi a dire: ma com'è bella sta cosa qui, vide che era buono. Cioè il nostro figlio arrivando in casa dovrebbe capire che anche la casa più grande, anche il quartiere, la città, il mondo è buono. E solo per usare una frase di Isaia, abbiamo sentito Isaia che sogna il mondo pacifico dove il bambino può mettere la mano nella buca del serpente, dove il leone gioca col bambino, dove il lupo con l'agnello, no? Cioè quando arriva il bambino tu sogni ste cose, solo al momento in cui arriva il figlio io mi accorgo che il mondo non è un'orrida regione. Fino a settimana scorsa il mondo mi pareva un'orrida regione. E invece quando arriva il bambino è una terra plasmata perché sia abitata dall'uomo. No? Vedete come fa a lavorare la grazia di Dio? Non è quella roba magica che viene a aiutarci a far chissà che. È la grazia di diventare uomini. E quando arriva un bambino, lì lo si vede proprio che la grazia si fa carne, si fa storia, si fa occhi, si fa bocca, si fa relazione. Si fa tenerezza, si fa misericordia, si fa bellezza, appunto, no? Andate a chiedere se il loro figlio è bello. Ma ti sparano, certo, è il più bello dei figli dell'uomo. E con gli occhi di quel bambino tutto è bello. Questa grazia dà un compito ai genitori, che certo è più grande di quello che loro pensano, di quello che sono, però appunto gli arriva addosso il dono del figlio, ingrandisce i genitori e quasi li spaventa col compito che gli viene affidato, niente meno che introdurre il figlio dell'uomo nel mondo. Cioè è come se Dio dicesse: toh! Tocca a te, te lo do in mano a te, lo devi creare te, hai capito? Lo devi introdurre te nel mondo. E questo spiega perché i genitori si trovano, anche i più sguarniti, si trovano a porre nei confronti del bambino dei gesti estremamente impegnativi, addirittura pretenziosi, perché sentono che devono assicurare il bambino dell'affidabilità del mondo, del viaggio, della vita. Gli devono nascondere anche le cose brutte, capito? Facciamo un esempio. No. Quando il bambino incomincia a alzarsi in piedi e comincia a girare per la casa, una delle prime cose che fa va a sbattere la testa nello spigolo del tavolo. Se passassimo in rassegna nei banchi abbiamo tutti dei segni, credo, no? Di quando eravamo bambini. E cosa succede? Il bambino picchia, si mette a piangere, dice: Dio mio, sto mondo è a spigoli, c'è una cattiveria. Allora cosa fa la mamma? Gli corre subito addosso, poi lo abbraccia, lo bacia lì dove è stato ferito, come a dirgli: ce l'ho io la medicina, il bacio che ti do io è la medicina, c'è la mamma, hai capito? E poi sto tavolo qui cattivo, cattivo, e lo picchia, no? Ma lo capite come sotto a questi gesti che noi diciamo istintivi? C'è una parola grande. È come se la mamma, appunto senza parlare, baciando il bambino, no? È come se la mamma dicesse: non devi temere il mondo. Non devi temere, perché c'è la mamma che ti protegge. E il mondo, comunque, tu ci entrerai accompagnato da qualcuno, non devi fermarti, non devi aver paura. Cioè, è come se questi gesti istintivi della mamma, che dicono più di ciò che lei sa. Cioè, il bambino ti insegna a dire delle cose che se non c'era lui tu non avresti mai detto a nessuno. Ma il bambino ti costringe a dirla sta cosa qui. E cioè, appunto, aprire al figlio questa visione grandiosa della vita, che è resa possibile, anche nonostante i suoi pericoli, da questa promessa che ti precede, dal fatto appunto che qualcuno davanti a te ti dà fiducia, ti dà speranza, dici vieni avanti senza paura. È come quando appunto lo si fa camminare e gli tendi la mano, poi ti tiri indietro e dice dai ti devi fidare perché se cadi ti prendo, no? Allora, questo compito grandioso, che è quello di introdurre il bambino nel mondo, è quello di farlo diventare uomo e di fargli girare il mondo come la sua casa e di guardare gli uomini come fratelli e di guardare la vita come una promessa, nonostante tutto, hai capito? Questo è il compito dell'educazione. La fede, appunto. Si chiama fede questa, o fiducia, se vogliamo dargli una versione più umana, no? Questo compito grandioso può essere mancato o addirittura può venire tradito da un atteggiamento educativo che la nostra cultura, l'abbiamo un po' accennato il perché l'altra volta, adesso non c'è tempo, ma qual è il pericolo della maniera nostra di educare i nostri bambini oggi? È di ridurre l'educazione a un atteggiamento solo affettivo, di sbaciucchiare il bambino più che di introdurlo nel mondo, di tenerselo lì così. Cioè i genitori si lasciano allora guidare da atteggiamenti prevalentemente ansiosi, stai qui perché fuori c'è pericolo, guarda che sono cattivi gli uomini, sono buono solo io, sei mio, devi dirlo a me. Cioè questo atteggiamento di protezione, di esclusività, persino di ricatto, mi dà fastidio se mio figlio ama qualcun altro, capito? È mio. Questo atteggiamento di possesso e di paura che rischiano di chiudere il bambino in questa prigione di affetti. Cioè anziché aprirlo, l'affetto serve per aprire alla fiducia, no? Anziché aprirlo fiduciosamente alla scoperta del mondo, dell'avventura umana, è quello di imprigionarlo nel legame con me. In questo modo si soffoca la meraviglia. Anzi, si creano poi un sacco di atteggiamenti perversi, no? Di sensi di colpa, di esclusività, di gelosia, perché poi si costruiscono così quei sentimenti brutti lì. Si educano così. L'educazione rischia di soffocare la meraviglia, che invece è la fonte della forza del viaggio, della curiosità del viaggio, del desiderio del viaggio, che si esprime in quella incessante domanda: cos'è? Cos'è? Cioè, quando il bambino continua a chiedere cos'è, sta chiedendo in qualche maniera strada, hai capito? No, non interessarti cos'è, che sono qui o sta qui con me, no. Non uccidere e non avere rapporti incestuosi. Signore ce l'ha detto subito queste due cose qui. Se no non nasce l'uomo. Questa domanda, cos'è che rende desiderabile il cammino, la scoperta, l'apprendimento? Un'educazione di questo tipo, così affettiva e soffocante, che è dominante in questa società, ripeto, per una serie di ragioni, ma lo vediamo tutti che i genitori tendono a essere esageratamente ripiegati sui figli, lo vediamo tutti. Rischia di non cogliere il Vangelo dell'infanzia. Cioè, non solo si creano inghippi psicologici di cui siamo tutti esperti, perché ormai la gran parte dei bambini ha bisogno di sostegno psicologico, ma la cosa più radicale è che abbiamo stoppato il Vangelo, abbiamo stoppato la grazia dell'infanzia, abbiamo cacciato fuori Dio dall'educazione, capito? Non l'abbiamo ascoltato su come Lui ci dice di educare i figli. E questo rende difficile il cammino, cioè il passaggio alla fanciullezza, all'età successiva. Perché far bene un'età è il presupposto per passare bene nell'altra, no? Cioè l'infanzia ti dà già il senso totale della vita, te lo dà però nel modo infantile. Ma questo modo non va più perso, anche Gesù ha continuato a dire, guardate che ciò che si gioca nell'infanzia è decisivo per capire il regno di Dio. Se non diventiamo come bambini, se dimentichiamo la nostra infanzia, cioè la meraviglia, lo stupore, non si capisce più il senso del viaggio. La fanciullezza a seconda età. Qual è il tesoro della fanciullezza? È sempre lo stupore, dovrebbe restare sempre lo stupore, cioè il senso della grazia, la fede appunto, ma che qui assume la forma della scoperta del mondo. Dai, mi pare ovvio, no? Scoperta, ma pensate ai nostri figli dai 5 ai 10 anni, presso poco, no? Per avere un'immagine, questa età stupenda, che è caratterizzata da questo stupore della scoperta, una scoperta che avviene in una specie di euforia, ma guarda che il mondo corrisponde quasi magicamente alla mia iniziativa, al mio perché, c'è un sacco di risposte. La scuola, pensate appunto, si tratti della scuola, del gioco, degli amici, della città persino, no? E il bambino diventa un piccolo esploratore, il piccolo uomo che intraprende i primi viaggi di esplorazione e prova a camminare da solo, senza il bisogno che ci sia ad ogni momento la conferma affettiva del genitore. E una delle cose belle degli scout, secondo me, è proprio questa. Si chiamano i piccoli esploratori, cioè l'idea anche di far andare i figli un po' per conto loro, che cerchino, che rischino un po' di trovare. Ma se gli stai addosso sempre ogni due passi, gli soffi e ti deve telefonare ogni tre secondi, ma questo qui non impara mai a esplorare. Questo qui corre sempre indietro dalla mamma. O da qualcosa che poi sarà come la mamma. La mamma cattiva in questo senso. Allora, certo, il pericolo qual è? Il pericolo è che in questa esplorazione euforica il bambino si perda. Ricordate appunto, come si chiama, Lucignolo che corrompe Pinocchio perché gli dice guarda che c'è un paese dove appena ti guardi in giro sono tutte bancarelle, è tutta una festa, no? È la dissipazione. E anche qui sarebbe interessante analizzare con calma i pericoli dell'educazione nostra in questa società, nelle nostre famiglie, a questa età. Io lo dico in questa forma molto, molto accettata, insomma, molto grossolana, ma questi nostri ragazzi sono storditi dalle troppe sollecitazioni che gli cacciamo addosso, sono dispersi. Da una serie di sollecitazioni troppo numerose e troppo superficiali. loro passano di qua e di là continuando a cercare, continuando a guardare, continuando così e buttando via subito. Non fanno esperienza, non masticano, fanno indigestione, non selezionano, non gustano, non digeriscono ciò che vedono, sentono, toccano. L'esempio tipico è la televisione. Piantiamoli lì delle ore alla televisione o a quei sofisticati giochi elettronici. Cosa succede di fatto? Che il bambino, impossibilitato a governare questo mondo complesso, troppo veloce, troppo tanto, di tutte queste immagini complesse e astute, fatte da adulti disgraziati che vogliono semplicemente vendere, capito? Che vogliono esaltare la capacità di essere dei clienti. Confusi da tutte ste robe, cosa fanno? Siccome non riescono a assimilare, a giudicare, a scegliere, si mettono a imitare. Avete presente che la televisione per fare audience ormai sta facendo gli spettacoli di intrattenimento con i bambini e tutte le mamme esaltate, oh, come sono bravi, sono svegli, sono già grandi, capito, no? Eccezionale mio figlio, guarda com'è sveglio così piccolo. Ma sta scimmiottando, sta imitando, hai capito? Tant'è che dopo qualche anno è lì spompato, non sa più da che parte girarsi, no? Cioè, invece di costruire il suo cammino, quando uno è stordito così, un ragazzo stordito, ricorre a un modello soltanto mimico, di imitazione, che certo sviluppa delle abilità, guarda com'è bravo, ma non la sua personalità, non la virtù, appunto. E poi tutta la retorica pedagogica che è invalsa oggi, no? Che esalta il bambino con l'attivismo, il protagonismo. Esprimiti, esprimiti. Ma che esprimiti? A un certo punto non ha dentro più niente, deve recitare, no? E tutti in giro dire che è bravo. E invece bisogna dirgli, no, devi imparare. Stai quieto, un po' in silenzio e ascolta. Perché tu non sai un sacco di cose. Cioè, il rischio è di non mettere in gioco la forza educativa della, si chiama anche qui, della legge. Cioè di una parola che ti anticipa il viaggio, che ti dice guarda che nel viaggio bisogna osservare certe cose, se no ti disperdi. L'alleanza che Dio fa col popolo nel deserto che non sa che direzione prendere, il dono dei comandamenti ha questo senso di anticipare la promessa, indicandoti qual è la strada per arrivare alla terra promessa. Noi adulti, i genitori, devono fare sto lavoro qui, mica star lì a esaltare i figli che recitano. Devono dare delle regole, devono dare delle scelte, devono vivere coi ragazzi degli stili di vita. Viene a mancare appunto la forza educativa dell'esperienza che precede il cammino di questi ragazzi, quindi della cultura, del muoversi nella cultura, che è il ruolo della legge. La disciplina che serve a imparare per perlustrare il mondo, gli strumenti che occorrono e soprattutto la necessità di quello che noi chiamiamo l'esempio, dei genitori che diano testimonianza, che indicano una strada con il loro modo di vivere, capace di interpretare il mondo e il viaggio della vita. Solo un certo modo di essere e di vivere dei genitori. Mancano gli adulti in questa società, gli adulti anche loro giocano un po' così a scegliere quello che capita, perché solo un certo modo di essere e di vivere dei genitori può dare la forza di dire dei no, di formare dei gusti, delle passioni forti che orientano dei valori, degli stili di vita. Mica far comandare i bambini e dargli tutto quello che chiedono, ma bisogna condurli nella vita. Certo, per far questo tu devi avere qualcosa dentro, devi essere capace tu di camminare, di scegliere e di dedicarti effettivamente ai figli, mica piantargli lì la televisione o il divertimento in maniera che non ti disturbano, o mica obbligarli a fare le cose da grandi, appunto. Cioè, dedicarsi all'educazione è proprio dare la vita, e darla con una qualità educativa. Ma sono cose anche, cioè dette così, sono anche semplici. Senza questa forza dei genitori, delle famiglie e del mondo adulto, viene meno il compito educativo e viene accentuata questa inclinazione dispersiva della fanciullezza. Il Signore ste cose le sa, diavolo d'un Signore, sa anche questo. Non solo le sa, ma ce le ha già dette. La Bibbia ha dentro anche queste cose. Vi cito solo un passo per far capire come c'è questa corrispondenza tra la parola di Dio e il compito educativo, no? O la grazia di Dio, il Vangelo, la fede, il compito. C'è, per denunciare l'infedeltà del popolo di Israele che è arrivato nel deserto, appunto voleva tornare indietro come fanno i bambini, dice no, io non affronto quella difficoltà lì. Tornare indietro oppure si disperdeva, diceva ma dove stiamo andando? No. Per denunciare questa infedeltà il profeta Osea ricorre all'immagine del giovinetto che condotto, chiamato e condotto, non ascolta, ma insegue i richiami incantatori che ha attorno. Senti, senti il testo. Quando Israele era giovinetto, era fanciullo, io l'ho amato e dall'Egitto ho chiamato mio figlio. Guardate tutta la storia della salvezza come educazione del fanciulletto, no, dell'uomo. Ma più li chiamavo, più si allontanavano da me. Perché si allontanavano? Perché andavano a immolare vittime ai Baala, ma gli idoli bruciavano incensi. Ad Efraim, mio figlio, io insegnavo a camminare tenendolo per mano, ma essi non compresero che avevo cura di loro. Chiudo appunto. Il rischio dell'educazione nell'età della fanciullezza è proprio che essi si disperdano in una specie di feticismo per mille cose magiche che li attraggono in superficialità, senza che il loro cuore valuti, senza che il loro cuore diventi capace di giudicare, senza soprattutto che il loro cuore sappia custodire lo stupore, la promessa ricevuta agli inizi e che va verificato sulla legge, cioè sulla ricerca di una buona vita, di una strada giusta da tracciare nel mondo. Basta. Lasciatemi aggiungere solo una piccola cosa. Perché quando uno parla così si scalda, accentua, uno dice, chi è quello lì? Provi lui. Quindi non è che vi dico queste cose con un tono di chi vuole insegnare, no. Semmai le diciamo perché sono i genitori, le famiglie che ci fanno capire queste cose, o Dio ce le fa capire attraverso le famiglie. Ma anche il tono, le dico col tono non di rimprovero, perché conosco abbastanza, mi pare abbastanza, le fatiche, le vostre fatiche, le vostre generosità nell'educazione dei vostri figli. Tutti siamo in difficoltà, no? Quindi se avessi dovuto confessare i miei pensieri, vi avrei usato piuttosto sto tono, un po', come si dice, molto umile, molto in difficoltà, che basta guardare i preti, la Chiesa, non mi pare che abbia meno difficoltà dei genitori, no? O degli insegnanti. Però mi pare che valga comunque la pena, dopo quando parli così devi indicare, devi far capire due punti chiari, no? E quindi ti scaldi e semplifichi. Però mi sembra che il tentativo di indicare quali sono i punti decisivi dell'educazione, quindi quali sono i tesori da non perdere nel costruire gli uomini, no? E quali sono gli ostacoli principali. Sia un ruolo importante questo, provare a dircelo ogni tanto. queste robe qui. Dopo tutti diciamo, facciamo quel che riusciamo. E anche confortarci nella fede, nella preghiera, come stiamo facendo adesso, per cogliere la benedizione, la grazia che sta dietro queste cose. Cioè la grazia con la quale Dio ci affida e porta insieme a noi, questo è il senso del Natale, l'incarnazione di Dio, porta insieme a noi questo compito stupendo di educare i figli dell'uomo. Diciamo insieme, ascoltaci, o Signore.
Il Signore viene a realizzare in mezzo a noi il suo regno di giustizia e di pace, perché la Chiesa sia segno di giustizia, di mitezza e di pace, e luogo di accoglienza e di condivisione con tutti gli uomini. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Nonostante le attuali guerre e divisioni, nonostante gli squilibri e le discriminazioni, non è un'utopia sperare in un'umanità riconciliata. Signore, aiutaci a maturare scelte che ci portino ad essere accoglienti gli uni verso gli altri, a essere generosi verso chi ha più bisogno, a perdonare senza esitazione, ad aiutare chi è in difficoltà. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Il Battista lancia anche a noi con forza l'appello a convertirci, a mutare il nostro modo di pensare e di vivere per poter accogliere Gesù nella nostra vita. Signore, ravviva in tutti i tuoi figli la consapevolezza del dono del battesimo che rinnova ogni esistenza nello Spirito e la rende testimone del tuo amore misericordioso. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
La fanciullezza è un periodo di prodigiosi apprendimenti e di molte esperienze che incoraggiano ad avventurarsi nel mondo come in una realtà piena di promesse. Perché i nostri fanciulli trovino nei loro genitori e nella comunità un punto di riferimento che li autorizzi a credere che la vita merita di essere vissuta e spesa anche per gli altri, preghiamo.
Ascoltaci. Venga in nostro aiuto il tuo spirito, o Dio fonte della vita, e il nostro impegno per il Vangelo e per l'uomo diventi germe dei nuovi cieli e della nuova terra che Cristo verrà a instaurare nell'ultimo giorno. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.